Un calorosissimo saluto anche da parte mia, dal parte del vostro Enzo. Bene, stiamo studiando insieme la lettera dell'Apostolo Paolo che scrisse ai Romani. E ieri abbiamo tra l'altro parlato della giustificazione per fede. Vorrei rileggere i versetti 25 e 26 da Romani, capitolo 3. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Il testo non si riferisce ai nostri peccati passati, ma a quelli di coloro che sono vissuti prima della croce. Vedi, ai tempi dell'Antico Testamento si portava un agnello come sacrificio. Certo, oggi non lo facciamo perché sarebbe un peccato, ma a quell'epoca era un comandamento. Quell'agnello puntava alla venuta di Cristo. Non penso che si credesse che l'animale fosse in grado di cancellare i peccati. Supponiamo che tu fossi stato presente quando Abele portò l'agnello al Signore e gli avessi chiesto: «Credi che questo agnellino possa cancellare il tuo peccato?» Ti avrebbe risposto di no, e tu avresti replicato: «Ma allora perché l'hai portato?» Abele avrebbe risposto: «Dio vuole così, è Lui che ce l'ha comandato». In Ebrei al capitolo 11, versetto 4, è scritto: «Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino». In altre parole, l'ha fatto per rivelazione, perché la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Così è scritto in Romani 10, versetto 17. Abele avrebbe potuto portare quel sacrificio per fede solo se Dio glielo avesse ordinato. Ed è ciò che Dio aveva fatto. Probabilmente avresti chiesto ad Abele: «Cosa pensi che Dio abbia in mente?» Forse Abele ti avrebbe risposto così: «Dio ha detto a mia madre che verrà un Salvatore. Non sappiamo quando, ma fino a quel giorno faremo quello che ci ha ordinato, perché dobbiamo andare a Lui per fede». Dunque, l'espressione «i peccati commessi in passato» significa che, fino alla morte di Cristo, Dio ha salvato a credito. Non ha salvato Abramo perché aveva portato un sacrificio, non ha salvato nessuno per questo motivo. Il sacrificio puntava a Cristo. Quando Cristo è venuto, ha pagato per tutti i peccati commessi prima del suo sacrificio e per quelli commessi dopo. La condizione, però, è sempre stata quella della fede riposta in Dio e non in se stessi. Per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Questo era il versetto 26 che abbiamo riletto. Da quell'altro lato della croce, quindi, noi non portiamo un sacrificio, ma dobbiamo confidare in Cristo, dobbiamo confidare nel suo sangue. A questo punto Paolo pone una domanda. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Romani 3, versetto 27. Se Dio ci salva per la fede in Cristo e non per i nostri meriti, le nostre opere, allora dov'è il vanto? Perché cosa dobbiamo cantare vittoria? Non abbiamo proprio niente di cui gloriarci. Paolo chiede: «Dov'è dunque il vanto?» Poi risponde egli stesso: «Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede». La parola «legge», citata la prima volta, non si limita alla legge dell'Antico Testamento, ma al principio della legge, di qualunque legge, qualunque cosa tu pensi di poter fare. Il secondo riferimento esclude che si tratti della legge dell'Antico Testamento e significa semplicemente una regola o principio di fede. In altre parole, Dio salva la razza umana non sulla base del merito personale, ma semplicemente se crede a ciò che Egli ha compiuto. E questo esclude di conseguenza ogni possibilità di vanto. Nel versetto 28, infatti, Paolo dice: «Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge». Non si tratta di una conclusione o un riassunto. Paolo qui spiega il motivo per cui il vanto è escluso, perché l'uomo è salvato per fede. E a questo punto non solo giunge a una conclusione, ma taglia la testa al toro. Ascolta infatti le parole dell'Apostolo. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli. Così Paolo scrive al versetto 29. In altre parole, Dio appartiene, potremmo chiederci, solo ai giudei? No, anche ai gentili, risponde l'Apostolo, anche a coloro che non sono ebrei. Ora, senti questo convincente discorso. Se la giustificazione si ottiene mediante la legge, allora Dio appartiene ai giudei. Ma se la giustificazione si ha mediante la fede, allora appartiene tanto ai giudei quanto ai gentili. E ora nota la logica di quest'altro. Se i giudei persistevano in questa posizione, di conseguenza dovevano accettare l'esistenza di due dei, uno per i giudei e l'altro per i gentili. Ma questo non era possibile, perché erano monoteisti, vale a dire credevano in un solo Dio. Probabilmente la più grande dichiarazione che sia stata fatta al popolo di Israele si trova in Deuteronomio capitolo 6, versetto 4. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Questo fu il messaggio fervido che il Signore diede al mondo pagano prima della venuta di Cristo. E allora leggiamo il versetto 30 di Romani capitolo 3. Poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede, è l'incirconciso, ugualmente per mezzo della fede. In altre parole, c'è un solo Dio, il quale nell'Antico Testamento ha dato la legge. L'uomo ha fallito. Dio però non lo ha salvato mediante l'osservanza della legge, ma sempre e solo mediante il sacrificio che l'uomo recava per fede, guardando alla venuta del Signore Gesù Cristo. Arriviamo infine al versetto 31 di Romani capitolo 3. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge. Penso che in questo versetto l'Apostolo usi la parola legge con un altro significato. Non si riferisce al sistema mosaico in particolare o a una qualunque legge in generale, ma a tutta la rivelazione dell'Antico Testamento. La fede. La fede esclude le opere della legge, ma ha abolito tutta la rivelazione dell'Antico Testamento? No, naturalmente. Paolo lo dimostrerà nel prossimo capitolo, attraverso la vita di due uomini dell'Antico Testamento, Abramo e Davide. Questi due illustri personaggi chiave non furono salvati mediante la legge, ma per fede. Tanto per cominciare, Abramo nacque, visse e morì 400 anni prima che la legge fosse stata data, e di conseguenza non si basò su di essa per il semplice fatto che non esisteva ancora. Dio lo salvò su una base diversa, quella della fede. Qualcuno dirà, e di Davide cosa puoi dire? Pensi davvero che Davide possa essere stato salvato per aver rispettato la legge? Certamente no. L'Antico Testamento dice chiaramente che la infranse. Eppure Dio lo salvò. Ma come? Per fede. Davide confidò, Davide credette in Dio. Quando peccò, confessò il suo peccato. E il Signore lo accettò e lo salvò per fede. Oggi, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, indipendentemente da chi siamo, dove siamo, come siamo e in quale momento ci troviamo, se io e te riconosciamo di essere peccatori, se andiamo a Dio e confidiamo in Cristo come il nostro Signore, Egli ci salva, perché ci giudica su un'unica base. Cosa abbiamo fatto di suo Figlio che è morto sulla croce per noi? Nel lungo paragrafo sulla giustificazione per fede abbiamo considerato la dottrina. Paolo ha dichiarato con fervore che l'uomo è un peccatore, poi ha rivelato che Dio provvede a una giustizia e infine ha spiegato il significato della giustificazione per fede. Ora l'Apostolo illustra lo stesso concetto prendendo come esempi due uomini dell'Antico Testamento, Abramo e Davide. Possiamo a questo punto leggere il capitolo 4 della lettera ai Romani e poi proseguire nel commento. Che diremo dunque? Che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Poiché se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Così, pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere, dicendo: «Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato». Questa beatitudine è soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Infatti, diciamo che la fede fu messa in conto ad Abramo come giustizia. In quale circostanza dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione, quale sigillo della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse padre di tutti gli incirconcisi che credono, in modo che anche a loro fosse messa in conto la giustizia. E fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, quando era ancora incirconciso. Infatti, la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se diventano eredi quelli che si fondano sulla legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata. Poiché la legge produce ira, ma dove non c'è legge, non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che discende dalla fede d'Abramo. Egli è padre di noi tutti, come scritto: «Io ti ho costituito padre di molte nazioni». Davanti a colui nel quale credette, Dio, che fa rivivere i morti e chiama l'esistenza alle cose che non sono. Egli, sperando contro speranza, credette, per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto: «Così sarà la tua discendenza». Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Perciò gli fu messo in conto come giustizia. Or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Ai tempi di Paolo, Abramo e Davide probabilmente godevano in mezzo al popolo di Israele di maggiore stima rispetto a qualunque altro uomo la cui vita sia narrata nell'Antico Testamento. Abramo, infatti, fu il fondatore della razza ebraica e Davide il suo re più grande. Paolo usa come esempi queste due celebrità per dimostrare quanto aveva dichiarato nel terzo capitolo, vale a dire che non c'è contrasto tra la legge e il Vangelo, che essi, sebbene rappresentino due sistemi diametralmente opposti, non si contraddicono, non sono in conflitto e non si escludono. Infatti, sia prima della legge sia durante il periodo della legge, ciò che Dio richiedeva era unicamente la fede. Abramo fu giustificato per fede prima della legge, e Davide, sotto la legge, scrisse dei canti che parlavano della giustificazione per fede. Paolo non presenta una nuova, strana dottrina che cancella il Vecchio Testamento e lascia gli ebrei nel mare della vita, aggrappati a un'ancora, piuttosto che al sicuro su una scialuppa di salvataggio. Paolo dimostra piuttosto che Abramo e Davide si trovano sulla stessa scialuppa, offerta anche agli uomini del suo tempo, chiamata giustificazione per fede. La legge era un pedagogo, prendeva per mano l'uomo che si trovava sotto la legge e lo conduceva al Signore Gesù Cristo. Apprendiamo dai primi 5 versetti di Romani, capitolo 4, che Abramo fu giustificato per fede. Cerchiamo di seguire un po' il pensiero di Paolo, cambiando l'ordine delle parole dei modificatori. Potremmo rileggere questi versetti così: «Dunque, che diremo che Abramo, il nostro primo padre, abbia ottenuto secondo la carne, vale a dire con degli sforzi umani? Il dunque con cui si apre il capitolo collega questo argomento a quanto Paolo stava dicendo al capitolo 3. Il Vangelo esclude che ci si possa vantare e, come abbiamo visto, stabilisce e conferma la legge. Abramo e Davide sono gli esempi che confermano questa tesi. Qui e in altri punti polemici dell'Epistola, Paolo usa l'espressione «che diremo?». Essa è omessa nella prima parte, in cui l'Apostolo non ha cercato di dimostrare o discutere il fatto che l'uomo è peccatore, e nell'ultima parte, che ha un carattere più pratico. Abramo, il nostro primo padre. L'espressione rivela che la nazione di Israele cominciò con Abramo e ci fa comprendere l'importanza a lui attribuita, non solo da un punto di vista cronologico. È curioso, ma per gli ebrei i loro antenati si fermano ad Abramo. Noè e Adamo, ad esempio, sono esclusi. È Abramo il loro primo padre. Secondo la carne, si potrebbe riferire questa frase ad Abramo oppure al verbo «ha ottenuto». Che cosa ha ottenuto? Cosa ha scoperto, secondo la carne? Che le sue opere, secondo la carne, non producevano alcun vanto, ma solo vergogna e confusione. Egli non aveva nulla di cui vantarsi. Non mi fraintendete. Credo che Abramo sia stato un grande uomo, specialmente se si considera la questione relativa a Lot. Egli non permise che i re di Sodoma e Gomorra lo ricompensassero. Ma in un'altra occasione egli non credette a Dio e scappò in Egitto. Anche la storia della piccola serva egiziana e del figlio che nacque da lei sono cose di cui non poteva vantarsi. Nota adesso come Paolo sviluppa questo argomento. Se Abramo fosse stato giustificato, dichiarato giusto, mediante le opere, vale a dire le opere della carne, avrebbe di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Potrebbe solo vantarsi di sé. Il fatto che abbia compiuto tante buone opere che contavano per Dio è assodato, ma la cosa sorprendente è che esse non erano tanto la causa quanto il risultato della salvezza e della giustificazione per fede. Vedete, Giacomo nella sua epistola non contraddice Paolo quando afferma «Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare?» Troviamo questa domanda in Giacomo 2, versetto 21. Infatti, le opere di cui parla Giacomo non sono le opere della carne, perché Abramo non era sotto la legge, ma le opere della fede. Abramo credette in Dio e così offrì suo figlio. Ma ci riuscì? No, perché Dio lo fermò e non gli permise di andare oltre. Perché? Perché era sbagliato. In realtà, Paolo e Giacomo citano lo stesso versetto. Abramo credette a Dio ed egli lo mise in conto di giustizia. Confrontiamo questi versetti. In Genesi 15, al versetto 6, è scritto «Egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia». In Giacomo 2, al versetto 23, troviamo queste parole. «Così fu adempiuta la scrittura che dice «Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio». In Romani 4, invece, al versetto 3, «Infatti, che dice la scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia». Ma Giacomo si riferisce alla fine della vita di Abramo, all'epoca in cui offrì Isacco. Abramo si trovava sullo stesso piano del più debole dei peccatori. Aveva delle opere di cui vantarsi, ma non agli occhi di Dio, perché il Signore non accetta le opere della carne. Esse non possono reggere davanti alla sua santità, e di sicuro le sue opere non erano candide. È interessante notare che Paolo, per dare validità al suo ragionamento, ricorre alla scrittura come autorità finale, personificandola addirittura. La scrittura per lui è Dio che parla. E per quanto riguarda invece noi, ci fermiamo qui, proprio a questo punto, dopo aver fatto questo confronto fra alcuni versetti. Io vi do l'appuntamento a domani al solito orario. Ciao.